Va ora in onda Studio di X.
Ben trovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 685 di Studio di X, è praticamente l'appuntamento di Ferragosto. Andiamo in onda infatti nel giorno che lo precede, almeno in prima battuta, sui 9790 kHz di Adventist World Radio Europe, Radio Voce della Speranza, dove Studio di X è la prima rubrica del magazine RWS che vi invitiamo a seguire per intero. È il contenitore di un'ora ancora diffuso nella nostra lingua anche sulle onde corte, uno dei pochissimi broadcaster internazionali rimasti ad operare in italiano, seppur con una presenza di una sola ora settimanale. Parliamo di uno dei più grandi broadcaster mondiali, e devo dire grazie anche a voi se questa ora di Adventist World Radio Europe è ancora mantenuta all'interno della loro schedule in onda corta. Siamo poi in onda sulle onde corte, almeno anche sulla WRMI, Radio Miami International, e su Radio BCL News il sabato sera e la domenica mattina. Radio BCL News passione in onde corte. Adventist World Radio con trasmettitori in Germania, così come Radio BCL News, e la WRMI, Radio Miami International, con trasmettitori in America. Siamo poi sul territorio nazionale su emittenti FM, su emittenti che sperimentano le onde medie e su emittenti televisive. I principali passaggi li troverete sulla home page del nostro sito internet www.studiodix.net, dove troverete anche tutte le forme di contatto per mettervi in comunicazione con le emittenti, appunto, con la nostra redazione, per inviarci i vostri rapporti d'ascolto. Nel caso degli operatori che hanno previsto la cartolina QSL cartacea, inviate loro un rapporto d'ascolto tradizionale accompagnato da Franco Risposta, e troverete anche tutto l'archivio delle 685 puntate fino a oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva. Tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale sono invece raggiungibili da www.bclnews.it. Cercate anche le omologhe pagine su Facebook, quindi Studio di X, BCL News, Radio BCL News e www.ondemedietalia.it, e cliccate mi piace, e potrete anche richiedere l'iscrizione ai due gruppi di discussione che manteniamo sullo stesso social network, sul principale social network, che sono www.ondemediaitalia.it, il nome stesso indica di cosa ci occupiamo, e Studio di X, Radio Ascolto e Radio in TV, che è invece il gruppo che ci consente di continuare a rimanere in contatto anche al di fuori di questi 30 minuti scarsi che settimanalmente dedichiamo al mondo della radio e delle comunicazioni. In apertura saluti come al solito a qualcuno di voi che ci ha inviato segnalazioni d'ascolto, in testa Graziano Braga, che ha fatto un esperimento questa settimana, ne fa tanti, è uno di quelli che ne fanno tanti, ha attaccato un piccolo portatilino una cassa un po' più grande, il segnale era stabile e forte come sempre, lo ha notato, povero di bassi, probabilmente insomma questa combinazione fra l'uscita del portatilino e la cassa potrebbe aver accentuato questa caratteristica. Nel caso in cui l'abbiate notata anche voi, vi preghiamo di comunicarcelo. Fondo scala per Marco Rossi, buono il segnale anche per Ciro Albanese nel suo negozio di Monreale con una Sony 7600GR oggi, o meglio, il giorno in cui ha effettuato l'ascolto, domenica scorsa 7 agosto, meno disturbi rispetto al solito. 9.40 con uno Yaesu FRG 100 e uno stilo sul tetto per Giampiero Gubinelli, un segnale sempre molto forte anche per Giuliano Bertozzi, ottimo il segnale in provincia di Rovigo anche per Gino Bortolaso, 9.20 con un Kenwood TS 850, Badia Polesine per l'esattezza, Pordenone 9.60 per Denis Italia Victor 3 Papa Golf Quebec, tutto 5 il Simpo con un FRG 7007, una filara da 30 metri per Alessio Proietti a Roma, Gabriele Somma in provincia di Salerno, no, anche in questo caso un Simpo tutto 5 con un segnale 9 più con Nikon PCR 1005, un'ala 1530LN. Ci ha ascoltato anche con un Simpo tutto 5 Diego Cerri, nel suo caso da Borgo Manero, con una Geloso G3331, solo un leggerissimo fading. Ci ha ascoltato con lo stesso Simpo tutto 5, un segnale 930 con una Elad FDMS2, una Wellbrook ala 1530 S Plus Imperium, Michele Costantino da Calcinaia in provincia di Pisa, tutto 5 anche a Marsala per Gioacchino Stallone con Sony CFSW35, antenna telescopica, stesso Simpo e segnale fortissimo anche qui da me a Palermo. Invece a Firenze 55544 con DE1103, antenna telescopica per Pier Vincenzo Monaci, tutto 5 con Kenwood TS487, una Diamond CP6R per Massimo Scaglione, vado a memoria, credo che sia Alba in provincia di Cuneo, tutto 4 con ATS 909 e long wire da 30 metri per Massimiliano Scordamaglia in provincia di Modena, 5-4-5-4-5 con una Music Boy 50 e una filare da 12 metri a Benevento per Carlo Tenga, poi le solite segnalazioni di Adrian Michalef da Malta, che ha ascoltato intanto come al solito nella notte fra sabato e domenica da The Mighty KBC con un simpo variabile fra il 5-4-5-5-4 e il 5-3-5-5-3 usando una DE1103 e una long wire da 27 metri. Poi la nostra trasmissione su Adventist World Radio con un simpo tutto 5 con una Texon PL660 e un'antenna stilo, ci segnala poi anche il notiziario in italiano della Radio Vaticana sui 17.595 kHz alle 14 con un simpo tutto 5 anche in questo caso. Ricezione effettuata con un DE1103 e la sola antenna stilo. Invece ci hanno ascoltato sabato sera su Radio BCL News, Denis Italia Victor 3 Papa Golf Quebec, anche in questo caso era tutto 5, un segnale 9 con picchi di 9+30. Ci ha ascoltato anche Giampiero Gubinelli, seppur con un segnale molto più debole, con una Texun e antenna stilo. Un segnale in definitiva discreto ma comunque con molto fading. Ci ha ascoltato anche Giuliano Bertozzi sempre nella sera di sabato 6 agosto con un segnale 9:20-9:30. Infine saluti a Simone Perico, ci ha ascoltato anche lui come ogni settimana, in questo caso la segnalazione si riferisce a domenica sera alle 20:06 UTC sui 1350 kHz di AM, il simpo 33422 non si trova al suo solito QTH ma bensì in provincia di Venezia a Cavallino Tre Porti, dove riesce ad ascoltare anche altri segnali, quelli di Challenger, di Amica Radio Veneta e soprattutto di Radio Capodistria. Chi ci segue sui social sa che abbiamo parlato abbastanza di Radio Capodistria nella settimana appena passata, grazie al fatto che si sono notati numerosi spegnimenti soprattutto in orario diurno, poi il segnale nel tardo pomeriggio ricomincia ad accendere. Ci occuperemo in modo più approfondito della notizia quando i lavori saranno finiti e ci attendiamo come solito dell'emittente anche un comunicato ufficiale. Vi preannunciamo però che stanno accorciando l'antenna che ritrasmette le onde medie, non solo il 1170 ma anche il canale in sloveno. Stanno accorciando l'antenna, per cui di giorno spengono, lavorano e poi riaccendono nel pomeriggio. È un'emittente, come dicevo, molto attenta anche a questi aspetti tecnici, fa sempre dei comunicati, dà le notizie all'interno della loro programmazione. Quando avremo il comunicato definitivo della fine dei lavori, insomma, capiamo che cosa sarà successo con esattezza, ve ne daremo notizia. È una notizia che potrebbe sembrare negativa, in realtà è positiva, perché se stanno facendo questo di certo non hanno intenzione di spegnere le onde medie a breve, anche se abbiamo imparato nel corso degli anni che insomma tutto può succedere da un momento all'altro. E a proposito di trasmissioni in onde medie e soprattutto a proposito di siti in onde medie, ricorderete bene che vi abbiamo chiesto nei mesi passati, nelle settimane passate, di andare a votare il centro in onde medie di Siziano sul sito del FAI, luoghidelcuore.it. Adesso vi invitiamo a farlo in maniera ancora più massiccia, perché per la provincia di Pavia è al secondo posto, per cui tentiamo la scalata seguiti dalla ben più famosa Certosa e dopo il Castello di Mirabello, per cui www.illuoghidelcuore.it, cercate Siziano, il centro di onde medie, e votatelo. Vi do per l'ultima volta la notizia che è stato riposizionato il programma in italiano di Radio Tunis Internazionale, adesso va in onda come l'anno scorso nel periodo estivo alle 19 UTC con una durata di 30 minuti, a seguire va il programma in spagnolo, rimangono invece collocati in orario pomeridiano e noi qui al sud riusciamo a ricevere le trasmissioni in inglese e in tedesco fra le 15 e le 16 UTC. Così come vi ricordo ancora una volta che il servizio tedesco di Radio Taiwan International ha pianificato una serie di trasmissioni per le quali ha già effettuato i test il 22 luglio fra le 16 e le 16.10 in AM e fra le 16.20 e le 16.30 in DRM. La frequenza è unica, 11.665 kHz, e le trasmissioni sono previste per il 26, 27 e 28 agosto, 2, 3 e 4 settembre, fra le 16 e le 17 UTC in AM, l'1, 2, 3, 8 e 9 ottobre, ottobre fra le 10 e le 11 in AM e l'ultima il 10 di ottobre sempre fra le 10 e le 11 ma in DRM. E non finiscono i problemi per la emittente americana WMLK, emittente religiosa che opera o quantomeno dovrebbe operare in onde corte. Non ci sono più update, almeno recentissimi, riguardo la loro eventuale risoluzione di un problema tecnico che le ha afflitti già da qualche mese. Aspettavano dei pezzi di ricambio sono arrivati, quando li hanno montati e hanno cominciato a regolare il trasmettitore si sono bruciati dei trasformatori che sono stati ordinati o quantomeno fatti riavvolgere. Adesso sembrerebbe, almeno secondo quello che hanno annunciato il 27 di luglio e siamo già a metà agosto, che entro qualche settimana dovrebbero tornare in aria, quindi orecchio ai 9265 kHz in onda corta. E un altro degli argomenti di cui ci siamo occupati nelle ultime settimane era l'assenza ormai da circa un anno e mezzo della possibilità di consultare sul sito di RaiWay le frequenze radiotelevisive del territorio nazionale. Il sito di RaiWay adesso ha di nuovo questa possibilità, seppur in maniera diversa, perché adesso, come scrive il portale Italradio a firma di Luigi Gobisi, passa attraverso una live chat, di fatto un sistema automatico che risponde alla domanda su quali servizi Rai siano ascoltabili in un determinato comune. Questa nuova versione dei dati d'ascolto, mancanti da oltre un anno e mezzo quando RaiWay annunciò la manutenzione delle pagine web dedicate alla ricezione, un sistema complicato, un numero di telefono fisso aiuta chi ha meno familiarità con internet, ma le sorprese non mancano. Cliccando in basso a sinistra sulla pagina di apertura, l'utente è invitato a scrivere il nome del comune di cui interessa la ricezione radio TV. Rapidamente compare una mappa con una tabella che indica gli impianti disponibili e le relative frequenze. Il nuovo contact center RaiWay di rete fissa nazionale, il numero per la cronaca è 0694 880956, per il quale il costo della chiamata dipende chiaramente dal proprio operatore e parliamo eventualmente di una chiamata internazionale per chi chiama dall'estero, rende possibile accedere alle informazioni sulla copertura del servizio radio TV, ovvero segnalare eventuali disservizi. Il sistema è completamente automatico, si apre con una lunga serie di informazioni generali, poi chiede il codice d'avviamento postale fornendo in tempo reale una lista degli impianti disponibili. La prova che ha fatto Italradio su Firenze e Prato ha dato il seguente esito: lista degli impianti corretta, ma frequenza ottenuta solo su GR Parlamento. Il servizio telefonico dà consigli per la corretta ricezione dei programmi RAI, permettendo anche di lasciare un messaggio con le proprie generalità per poter poi essere eventualmente richiamati. Una mappatura generale degli impianti come la precedente sarebbe utilissima. Ricomparirà? Questo è quanto si chiede Luigi Gobisi. Io credo di no. Oltretutto il database era già aggiornato di suo. Almeno per quello che riguarda la mia zona, la Sicilia, e oltretutto è la seconda regione più grande d'Italia, siamo intorno ai 6 milioni di abitanti con una superficie molto molto ampia, e la RAI nell'ultimo anno e mezzo, cioè da quando manca la mappatura di tutti gli impianti sul sito internet, credo che ci siano state soltanto due variazioni di frequenze FM RAI, una variazione di frequenza e un'attivazione, quella di RAI su Radio a Palermo sui 98.4 di un paio di mesi fa. Quindi non capiamo assolutamente il motivo, così come non lo capivamo quando il servizio non era disponibile, ora più che mai non capiamo la comparsa, insomma, di questo nuovo servizio molto molto discutibile. Assolutamente nulla a che vedere con quello che era disponibile prima. E sono tantissime, per meglio dire la maggior parte, le emittenti statali in giro per il mondo che non sono più disponibili in onde corte, tante anche in onde medie, malgrado la vicinanza territoriale ci potrebbe consentire di ascoltarle su quelle bande, banda delle onde medie di cui fra qualche istante parleremo, perché la notizia della settimana è senz'altro la pubblicazione della determina per la messa a bando delle frequenze in onda media in Italia, ma ne parleremo fra qualche istante. Come vi dicevo, sono tantissime, chi vuole però ascoltarle oggi ha anche una possibilità, quella dello streaming, e ci sono poi le nazioni che ancora in onde corte in qualche modo ci trasmettono più o meno irregolarmente, come il caso del Burundi. È una ricezione comunque molto difficile dalle nostre parti. Adesso sul sito internet www.rtnbdi.be, un sito che è ancora in costruzione, c'è la possibilità del live streaming di entrambi i programmi nazionali, RTNB1 ed RTNB2. La curiosità quindi di ascoltare programmazione e format di queste emittenti così distanti non solo dal nostro territorio ma anche dalla nostra cultura, la curiosità, insomma, avete la possibilità di togliervela. E non sappiamo bene cosa stia accadendo in Libia, mi riferisco chiaramente ai fatti di cronaca, o meglio ai fatti di guerra. Non abbiamo con precisione l'idea di quello che stia accadendo, di certo abbiamo idea di quello che è accaduto da qualche giorno sulle onde medie libiche, cioè il trasmettitore di Bengasi è stato riattivato, quello fuori frequenza per intenderci, sui 677.5 kHz, quindi orecchio anche a questa trasmissione, oltretutto, ripeto, facilmente identificabile per il fuori frequenza, 677.5, riattivato il trasmettitore in onda media di Bengasi. Così come ci chiedevamo che fine avessero fatto le trasmissioni di Puntland Radio, sono state riascoltate negli ultimi giorni, orecchio soprattutto fra le 12 e le 12:30, fra le 12 e le 13, anche se qualche spegnimento è stato notato dopo le 13. Orecchio quindi ai 13.800 kHz, vi ricordiamo emittente particolarmente legata all'Italia, perché progetto realizzato da menti e braccia italiane e anche da fondi messi a disposizione dal nostro governo. Quindi 13.800 kHz, notate di nuovo in aria le trasmissioni di Puntland Radio, territorio somalo. Ma come vi dicevo, la notizia della settimana è senza dubbio la messa a gara delle frequenze in onda media in Italia. Ci sarebbero veramente tanti aspetti da trattare su questa notizia, non per ultimo, anzi probabilmente per primo, l'approssimazione e la pochezza di informazioni con cui questa notizia è stata trattata da organi di informazione molto 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 importanti in Italia, che hanno pubblicato chiaramente la notizia basandosi su quello che è accaduto e su alcuni cenni storici e probabilmente su alcune idee personali. La realtà al momento sembrerebbe ben diversa da quella che è stata prospettata, ma dico sembrerebbe soprattutto perché la determina è uscita il 3 di agosto, i termini scadono il 30 settembre. Io non vorrei, del resto l'avevo già detto prima e anche in tempi non sospetti, che sarebbe potuta arrivare la determina proprio nel periodo estivo, come vi dicevo, non vorrei che fosse soltanto un modo giustamente per mettere ancora più in difficoltà, in un periodo estivo in cui i studi legali sono chiusi e in tante altre situazioni si è penalizzati. Ripeto, non vorrei che sia stata soltanto la ennesima dimostrazione della volontà di non aprire le onde media ai nuovi entranti privati, e quando dico nuovi entranti privati in maniera prevalente mi rivolgo ai piccoli. Ci occupiamo di onde medie in Italia ormai da oltre 35 anni come operatori, devo dire da più di 20, grazie alle pochissime emittenti che per alcune anomalie della legge Mammì furono autorizzate. Da qualche anno forniamo anche consulenza a piccolissime entità, abbiamo messo a disposizione un sito internet e un gruppo dove scambiarci informazioni, quindi siamo in contatto con moltissimi di voi, dico di voi perché nella maggior parte dei casi mi ascoltate, e so benissimo che nella maggior parte dei casi i soggetti interessati erano proloco, piccoli comuni, associazioni culturali che volevano offrire un servizio alle loro piccole comunità. Ci sembra che questo bando, così come è fatto, altro non faccia che rivolgersi ai grossi e a chi può eventualmente soltanto farne un business. C'è un punto interrogativo da mettere dopo questa parola. Io capisco che i grandi network o compagnie, insomma provider vari, possono partecipare, la RAI in testa non glielo vieta nessuno, possono partecipare all'assegnazione di queste frequenze per fare poi l'operatore di rete, però probabilmente l'unico risultato che ne avranno è che nessuno, almeno di questi piccoli, si affiderà poi a loro per utilizzare i loro impianti di trasmissione, e toglieranno, o meglio lo hanno già tolto con una determina fatta in questo modo, la possibilità alle piccolissime entità di poter operare nei loro ristretti territori. Ci aspettavamo, o meglio non ce l'aspettavamo, ci auspicavamo una liberalizzazione anche alla olandese, ma giusto per prendere l'ultimo esempio che abbiamo avuto in Europa, sono state proprio di recente rilasciate tutta una serie di concessioni, di piccole concessioni con potenze di 100 watt ERP e addirittura di 1 watt ERP su una frequenza, dando la possibilità a piccoli operatori di dare un servizio al loro territorio con le loro piccole emittenti comunitarie, cosa che, come vi dicevo, a quanto pare da una prima e veloce disamina di quanto pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 3 di agosto in Italia sarebbe veramente impossibile. Oltretutto, come insomma anche in questo caso avevamo detto e scritto in tempi non sospetti, altro non hanno fatto che prendere le schede tecniche degli impianti RAI non più utilizzati e fare il copia e incolla sul sito del Ministero. Praticamente, da quello che sembra, ti autorizzerebbero a mettere su, qualora tu vincessi la gara, a mettere su l'impianto con le stesse identiche caratteristiche e nella stessa identica collocazione geografica di quelli che erano gli impianti ex-RAI ormai, gli impianti RAI dismessi, che sono quelli che sono coordinati a Ginevra 75. Sì, sarà possibile, non ho dubbi, sarà possibile anche una ricollocazione territoriale, ma anche un cambio tecnico, perché vorrei capire chi è che prenderà i 100 kW di Roma, per esempio. Però questo dovrà avvenire, e lo sappiamo con certezza, passando ancora una volta per il coordinamento europeo, con tempi che non riesco neanche ad immaginare, e soprattutto, pensate, una piccola proloco che deve andare insomma a trovarsi e a districarsi fra tutti questi aspetti burocratici prima ancora che quelli tecnici, di quelli ne abbiamo parlato. Non vedo perché a un emittente dovrebbero assegnare il limite di banda inferiore piuttosto che il limite di banda superiore a un altro, e con che e perché, con quale motivo di differenza. Ben sanno quelli che ormai ci leggono anche sui gruppi Facebook della differenza che ci sarebbe, per esempio, nel mettere su un'antenna per diffondere al limite di banda inferiore o al limite di banda superiore. Insomma, sono veramente tanti aspetti molto molto discutibili. Sarebbe stato enormemente più semplice assegnare delle frequenze all'OPAV, fermo restando che potevano tranquillamente fare questa operazione, però lasciando fuori due o tre frequenze da questo piano, o meglio da questo piano fatto in questo modo, e assegnarle territorialmente in bacini molto più piccoli a soggetti nuovi entranti senza fini di lucro e per scopo privato. È un argomento di cui sicuramente dovremo tornare ad occuparci, perché, come vi dicevo, complice anche il periodo estivo, non siamo riusciti ad approfondire in questi pochissimi giorni trascorsi dalla pubblicazione a quando stiamo registrando questo appuntamento numero 685 di Studio DX, di farne una disamina, e soprattutto non siamo stati in grado di metterci in contatto né con Giorgio Marsiglio né con altri operatori privati italiani, insomma, che ben conoscete e che hanno fatto di questa avventura una battaglia talvolta anche personale, e che hanno delle conoscenze tecniche sicuramente superiori alle mie. Lo faremo sicuramente nelle prossime settimane, così come vi preannuncio un mio editoriale esclusivo dedicato a questo argomento, che troverete come al solito su YouTube, insomma, e sui social network attraverso i soliti canali che ben conoscete. L'unica notizia che posso darvi, notizia vera e aggiornata alla giornata di giovedì, quando stiamo realizzando questa trasmissione, è che in moltissimi di quelli che siete stati abituati già ad ascoltare in onda negli ultimi 2-3-4 anni hanno deciso di mollare. Quasi tutti quelli che ho sentito, tranne due o tre casi, non presenteranno alcuna richiesta, perché sanno che è soltanto tempo perso. Ringraziamo anche in questo caso il Ministero dello Sviluppo Economico, che a prima vista sembrerebbe aver fatto un pasticcio ancora più grande di quella che fu la legge Mammì l'unica al momento fatta nella storia di questa nazione a regolamentazione del settore radiotelevisivo privato. Ed è davvero singolare quanto pubblicato da Prima Comunicazione questo mese, noi ne parliamo perché ripreso da Luigi Cobisi sul portale Interradio in un'intervista proprio su quell'organo Prima Comunicazione. Monsignor Viganò, prefetto delle comunicazioni vaticane, descrive più ampiamente che in precedente occasione il futuro della Radio Vaticana, sulla cui situazione attuale riferisce interessanti dati. Sorprendente però lo stranissimo riferimento a ipotetiche emissioni di anidride carbonica prodotte dall'FM Le Onde Corte, CO2 da emissioni radio, ma che significa? Ita Radio ne ha discusso con i suoi esperti. Dopo aver spiegato il ruolo e l'impegno economico della Santa Sede per la radio e la sua utilità, soprattutto nei posti più lontani e bisognosi di comunicazione, con le 39 lingue utilizzate in ogni parte del mondo, Monsignor Viganò rileva che per servire le chiese locali oggi esistono dei satelliti che sono decisamente più economici rispetto all'utilizzo delle onde corte, e poi non possiamo chiamarci fuori causa rispetto al magistero del Santo Padre. È qui che il giornalista Daniele Scalise chiede a cosa si riferisca e così risponde il Monsignore: penso ad esempio alle emissioni di anidride carbonica che la FM e le onde corte producono, e prosegue citando l'enciclica ambientale di Papa Francesco, Laudato Si, per ripensare la tecnologia. Sulla questione dell'anidride carbonica da FM e onde corte, il portale Interradio ha sentito il professor Filippo Giannetti, che è associato di telecomunicazione all'Università di Pisa e membro del comitato scientifico di Interradio. Sarebbe interessante chiedere a Monsignor Viganò su quali fonti tecniche si è basato per fare una simile affermazione, per il quale forse Monsignor Viganò ha voluto sostenere che le trasmissioni radio analogiche sono meno efficienti dal punto di vista energetico rispetto alla diffusione via internet e quindi comportano una maggiore emissione di CO2 in atmosfera, ma conseguente alla generazione dell'energia elettrica in eccesso. Non è così. Dietro le apparentemente pulite tecnologie digitali ci sono milioni di apparati di rete, server, router e terminali di utente, tutta l'infrastruttura per l'accesso mobile, l'architettura della gigantesca rete in fibra che avvolge il pianeta con i relativi apparati, ripetitori, ricevitori e interfacce varie. Insomma, ognuno di questi consuma energia per funzionare, ne ha consumata molta per essere costruita e ne richiederà ancora per essere poi correttamente smaltita una volta giunta al termine del proprio ciclo operativo. In effetti scrivevano nel 2013 sulla rivista TechAI, quella dell'Unione Europea di Radiodiffusione, che le onde medie sono economicamente competitive rispetto all'FM e al DAB. Per coprire una superficie di 300 km di raggio basta infatti un solo trasmettitore in onda media contro 16 in FM e 64 in DAB. Questa la spiegazione quindi alla curiosa dichiarazione di Monsignor Viganò, che è stata ripresa da Prima Comunicazione questo mese e commentata adesso scientificamente dal portale Interradio. E siamo al termine di questo appuntamento numero 685 di Studio di X, quello della settimana a partire dal 14 agosto del 2016. Vi ricordiamo che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodix.net, l'archivio di tutte le puntate fino a oggi realizzate nelle ben 685 nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva, oltre che le forme di contatto per interagire con noi e con le emittenti che ci ritrasmettono. Per quelle che lo hanno previsto potrete anche richiedere la cartolina QSL inviando loro un rapporto d'ascolto tradizionale cartaceo accompagnato da Franco Risposta. Tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale sono invece raggiungibili da www.bclnews.it. cercateci anche sui social con le pagine ufficiali Studio di X, BCL News, Radio BCL News e www.ondemediaitalia.it, e richiedete l'iscrizione ai nostri due gruppi Facebook, www.ondemediaitalia.it e Studio di X, il radioascolto e radio in TV, dove ci intratteniamo anche per il resto della settimana parlando di radio, di radioascolto, ma non soltanto. Da Roberto Scaglione è tutto, la linea torna alla normale programmazione di questa rete e noi saremo qui puntuali fra 7 giorni, stesso orario, stessa emittente, sarà Studio di X numero 686. La linea torna adesso alla rete con la normale programmazione e noi saremo qui, come vi ho appena detto, fra 7 giorni. Buoni ascolti, alle prossime!